Come In Otto e mezzo di Fellini, il film mette in scena la crisi creativa ed esistenziale di un regista, Giovanni, che sta girando un film ambientato durante i fatti di Ungheria del 1956. Il protagonista, Ennio, è il segretario di una sezione del PC di Roma. È fedelissimo alla linea del partito e convinto sostenitore del progresso, qui rappresentato dall'arrivo dell'illuminazione pubblica nel quartiere. Ennio invita a intrattenere il pubblico il circo ungherese Badavari. E proprio sul più bello degli spettacoli giunge la notizia dell'invasione sovietica. I circensi entrano in sciopero e la compagna Vera, attratta da Ennio sia nel film che nella realtà, afferma con grande imbarazzo del segretario che il PC italiano sosterrà gli insorti e rinnegherà le scelte aggressive dell'URSS. Stretto nella morsa tra gli impulsi del cuore, da una parte il cuore sono la coraggiosa Vera e la sorte delle vittime della brutalità sovietica, e dall'altra la necessità dell'aderenza alla linea di Togliatti, scioglierà il dissidio suicidandosi. Questo è il progetto di film di Giovanni, ma le cose andranno diversamente. Perché chi l'ha detto che la storia non si fa con i sé? Chi l'ha detto che le cose non avrebbero potuto prendere un'altra piega? E allora, con un po' di coraggio, un po' di lungimiranza, si sarebbe potuto vedere, lungo i fori imperiali, un lungo corteo di compagni in festa che hanno sostituito il ritratto di Stalin con quello di Trotsky, appagati e felici per lo strappo avvenuto con Mosca. Ma il film e tante altre cose. E il Giovanni Nanni moralista che, come sempre, non ci sta alle nefandezze del presente, rispetto al quale è sempre in controtendenza. E il suo amore per le canzoni italiane e la fissazione delle scarpe, il suo bisogno di rituali, la sua precisione maniacale sul set, ma anche una crisi coniugale che lui subisce non comprendendola. E Paola che va dall'analista per trovare il coraggio di lasciare Giovanni e che per la prima volta produce un film non per lui, in linea con la richiesta del mercato. E ci sono altri due film ai quali in contemporanea Giovanni pensa, uno sul nuotatore di Cheever e un altro sulla storia di una coppia attraverso 50 anni di canzoni italiane. Una sequenza centrale mostra Giovanni opporsi ad una scena che il giovane regista di cui la moglie produttrice intende girare. Giovanni passa tutta la notte a cercare di convincere la troupe che quella scena presenta la violenza come un fatto troppo semplice, naturale, scontato, un semplice click del grilletto, e quindi porta lo spettatore a subirla in modo acritico, mentre invece in film come quelli di Kieslowski la violenza è talmente prolungata e insopportabile che lo spettatore non può che allontanarsene. Poi vede che nessuno capisce e se ne va. Da quel momento sente che non si può combattere, che con certe cose bisogna imparare a conviverci. Come con il fatto che la figlia sposi uno molto più vecchio di lei, come il giovane tecnico che sul set mette e dimentica oggetti del presente, come l'attrice che cambia sempre le battute, come Netflix che cerca solo il guadagno. Tra le recensioni più belle che ho letto, ce n'è una che dice che Il Sol dell'Avvenire è un film sul tempo. All'inizio Giovanni, quando canta, è stonato e quando batte le mani al ritmo di Freedom è fuori tempo. Poi a poco ritrova la sua misura e in un altro film che Giovanni gira o immagina di girare, quello sull'amore di una coppia attraverso 50 anni di storie di canzoni italiane, trova una sua scansione temporale. Palpita per i suoi personaggi, li accudisce e suggerisce loro persino in sincrono le battute. Quando con tutta la troupe volteggia in tondo come una trottola al ritmo di Voglio vederti danzare di Battiato, ha finalmente trovato un suo ritmo, è agile e leggero, e quella scena è di una bellezza commovente e liberatoria. E forse proprio qui è la chiave per capire il perché del cambiamento finale, l'uscita da un dilemma che incatena e porta alla morte, e la scelta invece di una strada in fondo più facile, liberatoria, che rende felici anche noi e ci permette di sognare e di sperare. Giovanni e Moretti stesso. Paola, Margherita Bui. Ennio, Silvio Orlando. Vera, Barbara Bobulova. Tutti bravissimi. Le canzoni accompagnano alcuni dei momenti chiave. Con Sono solo parole, cantata da Noemi, Giovanni decide di caricarsi prima di iniziare le riprese. La canta lui in macchina con la giovane collaboratrice e poi la canta tutta la troupe. Giovanni Nanni afferma che poiché le uniche ciabatte ammissibili sono quelle di Aretha Franklin in The Blues Brothers, e così in auto lui e la moglie si muovono al ritmo di Think. Di Voglio vederti danzare di Franco Battiato abbiamo già parlato. E infine Lontano lontano di Luigi Tenco e la canzone dell'amore perduto di De André sono legate alla storia di una coppia che si innamora, litiga furiosamente e infine forma una famiglia felice.